Ciao, sono Fulvio Rodda, agente diretto della sede di Massazza a Biella e questa sera voglio raccontarvi brevemente qual è la mia metodologia di lavoro per il cosiddetto COE. Ci tengo subito a precisare che il termine COE non si adatta bene all'approccio con il cliente. Perché? Perché semplicemente COE è un acronimo di contratto di ottimizzazione energetica. Il termine contratto spaventa sempre un po' le persone, quindi è meglio evitarlo. Tant'è vero che il nuovo marketing, la nuova brochure, non cita il contratto. Di contratto, semmai, si parla solo alla fine, semplicemente perché quando uno segue tutta la trafila di metodologia, di approccio con il cliente, il cliente non ha niente da obiettare, solitamente non obietta mai nulla e firma tranquillamente il contratto per il GPM, cioè il rilevatore, il famoso rilevatore di consumi aziendali. Che cosa si deve fare con le aziende? Ma allora vi posso dire che la lista è fondamentale. Allora, serve quantomeno un minimo di contatto mediamente caldo, o quantomeno un referente. Ecco, la cosa più importante è avere un referente, cioè sapere con chi devo parlare. Chiaramente abbiamo strutturato la telefonata in modo tale da arrivarci a quel contatto più o meno rapidamente. Se io chiamo in azienda, non devo parlare ovviamente di luce e di gas, perché altrimenti vengo rimbalzato a prescindere. Arrivo in azienda con una telefonata generica sull'ottimizzazione energetica. Fondamentalmente nessuno approccia le aziende in questo modo, quindi più o meno passa. Se l'interfaccia è un amministrativo, va da sé che io devo parlare di risparmio. Se parlo con un energy manager, chiaramente devo parlare di ottimizzazione, quindi di risparmi, di consumi, di grafici, di prestazioni. Se parlo con un tecnico, a maggior ragione, devo parlare di cose tecniche e ovviamente anche di consumi energetici. La telefonata non dura più di un minuto e mezzo, semplicemente perché si rimanda sempre e comunque all'incontro. È fondamentale rimandare all'incontro. Perché? Perché nella telefonata si deve essere più generici possibile. Se possibile, fatela fare da qualcun altro la telefonata, per dividere ovviamente i due argomenti. Io non so che cosa il cliente dice al telefono e nemmeno voglio saperlo. Se mi trovo davanti a un cliente, che sia già cliente di CDNE o che sia un cliente freddo, a me poco importa. Fondamentalmente io dico le stesse cose che adesso vi racconto e di fatto non ci sono praticamente mai problemi. Che sia una GDO, che sia un'azienda piccola, fondamentalmente non fa differenza. Perché? Perché, questo è importante, io mi trovo davanti sempre una persona che ha il problema. Se è un amministrativo, ha il problema del budget. Se è un energy manager, ha il problema del risparmio e dell'efficienza. E soprattutto, essendo un quadro spesso esterno, ha fondamentalmente bisogno di giustificare la sua presenza in azienda. Quindi, va da sé che tutto quello che io gli dirò sarà mirato per fargli ottenere il budget, quindi per farlo apparire come risparmioso nei confronti dell'azienda. E se ho un quadro intermedio, devo in fase di colloquio capire che cosa lui si aspetta che io gli dica, fondamentalmente. Ora, fatta la telefonata, supponiamo di aver fissato un appuntamento. È fondamentalmente un tecnico. Se si parla di GDO, solitamente si ha a che fare con un referente dell'ufficio tecnico. Se ho a che fare con un'azienda piccola, non strutturata, spesso e volentieri mi trovo davanti l'imprenditore. Ecco, se io ho davanti l'imprenditore, fantastico, perché con due parole l'imprenditore decide o non decide, finito. Io in un quarto d'ora sono fuori, oppure compilo il contratto. Molto semplice. Vi auguro di trovarvi davanti spesso e volentieri agli imprenditori, perché gli imprenditori decidono in proprio, non hanno delle figure a cui sottostare, non hanno un consiglio di amministrazione, non hanno nessuno a cui far vedere i propri conti, quindi decidono o non decidono, finito. O gli piace o non gli piace, o sono vincolati o non sono vincolati. Che cosa mi preparo prima di vedere le persone, di vedere i clienti? Beh, vado a vedere il loro sito. Allora, dal sito si capisce spesso e volentieri quasi tutto quello che c'è da sapere da un'azienda, di un'azienda. Perché? Perché se un sito è ben fatto, sarò davanti a un'azienda strutturata. Se un SPA che non ha un sito, ahia, c'è qualche cosa che non funziona. Se ho un SRL e un sito splendido, spesso e volentieri è disattesa l'aspettativa rispetto al sito. Comunque, l'importante è capire sul sito, su Google, magari con lo Street View, con Compass, per vedere un momentino quanti dipendenti, qual è il volume di fatturato, con che banche lavora, per riuscire a tagliare meglio quello che è l'approccio commerciale della chiacchierata, fondamentalmente. Perché? Perché se io vado al buio, 99 su 100 il cliente mangia la foglia e quindi non ci ricavo un granché. Se invece io vado preparato e so esattamente, o più o meno esattamente, che cosa fa il cliente, quante sedi ha, posso giocarmela. È fondamentale questo, e quasi nessuno lo fa. Perché è fondamentale? Perché il cliente rimane spiazzato. Bisogna sempre, oggi come oggi, fare riferimento alla concorrenza. Che cosa fa la concorrenza? La concorrenza spesso e volentieri va a tappeto sulle aziende, prende appuntamenti alla cieca. Noi non dobbiamo fare questo tipo di lavoro, noi dobbiamo andare solo su clienti targetizzati, clienti che abbiano un giro d'affari consistente, che abbiano dei dipendenti, o magari che non abbiano i dipendenti ma abbiano tanta energia consumata. E questo lo possiamo sapere solo da siti accessori come Compass, come Pagine Gialle, come Strattor, vi dicendo. Detto questo, io vado preparato. Se vi posso dare un consiglio, andate tranquilli. La tranquillità vi viene dal fatto che avete la certezza di fare tanti contatti alla settimana. Ecco, se fate un contatto alla settimana, state tranquilli che avete paura. Avrete paura, e il che non è una buona cosa, perché di fatto non concludete nulla. La serenità dell'approccio col singolo appuntamento viene dalla quantità di appuntamenti che fate la settimana. Io in un mese e mezzo ho fatto una media di 10-15 appuntamenti alla settimana. Ho una ragazza che chiama per me, io gli preparo le liste, faccio un'indagine, una mappatura, la cosiddetta mappatura del territorio, tale per cui la conversione è comunque molto buona. Siamo attorno al 30%, ecco, sulle telefonate a freddo. Poi utilizzo ovviamente anche le liste di ex clienti o clienti dell'azienda, quindi diciamo, il mix di tutto ciò fa sì che riesca a fare 10-12 appuntamenti alla settimana. Facendo 12 appuntamenti alla settimana non è necessario che li si chiuda tutti quanti, anzi assolutamente no, però aumenta probabilità di portarti a casa dei risultati. Vi ricordo che il COE è un amplificatore pazzesco di opportunità commerciali. Questo Tommaso lo dice sempre e non perdo occasione di dirlo. Noi dobbiamo andare consapevoli che l'entratura della luce del gas è solo il primissimo passo, e possiamo anche non portarseli a casa. Se portiamo a casa i LED, motori, fotovoltaico, cogenerazione e vi dicendo. Un'azienda target potrebbe essere semplicemente un'azienda energivora, un hotel, un SPA, una spa, un circolo di golf. I circoli di golf, ve lo dico già, sono assolutamente energivori e spesso sono vincolati, quindi comunque sia vincolati sotto il profilo paesaggistico, quindi di fatto non possono fare impianti e quindi andarli ad attaccare quasi sicuramente si porta a casa delle belle cose. I consorzi, per esempio, sono assolutamente in target. Che cos'è un consorzio? È fondamentalmente un'associazione di aziende, case arie, carrozzerie, di qualsiasi tipo, che fanno massa critica e quindi nel loro campo si associano. Basta. Quindi bisogna cercare le aziende che sono consorziate, andarne a interfacciare molto bene una e attraverso quella andare a lavorare dall'interno. Perché? Perché spesso vi sentirete dire che però io faccio già parte di un consorzio. Fantastico, gli italiani sono bravissimi a confondere i termini. Allora, consorzio, bisogna vedere se è un consorzio per il loro tipologia per la loro tipologia di lavoro, quindi, che ne so, un consorzio caseario o un consorzio del Gorgonzola, ecco, quello è un consorzio che non ha niente a che vedere con il consorzio energetico. Il consorzio energetico è di fatto un consulente che gli toglie l'onere di andare a cercare il miglior fornitore. Finito. Molto semplice. Dovete però sapere che il consorzio fa massa critica. È andato benissimo le prime tornate di approvvigionamento energetico dal 99 al 2005, al 2008, però sono anni che non conviene più essere consorziati. Perché? Perché a meno di grandissimi volumi, quindi milionati e milionati di kilowatt e di metri cubi di consumo di gas, spesso e volentieri la singola azienda può andarsela a giocare meglio. Perché? Perché il consorzio comunque costa, è un'azienda e quindi in quanto tale si può andare a ragionare su un discorso di risparmio, a meno che non ci siano dei vincoli particolari che è meglio andare a indagare subito. Se ci sono dei vincoli particolari, boh, amici, come prima, non si può andare oltre. Spesso e volentieri però nei piccoli consorzi si può andare a fare bene. Perché? Perché io vado a presentarmi a, supponiamo, una carrozzeria. Le carrozzerie sono tutte consorziate, i piccoli imprenditori sono tutti consorziati, non fosse altro per, ad esempio, sì, le carrozzerie, i ricambi. Per comprare meglio fanno massa critica sui ricambi, quindi loro hanno il loro consorzio, però non hanno spesso e volentieri il consorzio energetico, però comunque sia hanno una media di consumo di 50.000-60.000 kWh all'anno. C'è chi consuma anche 200.000 e c'è chi ne consuma ovviamente anche meno, però la media siamo sui 50-60.000 caduno, più 7-8.000 metri cubi di metano. Com'è andata la convenzione che abbiamo fatto con le carrozzerie? Beh, è molto semplice, ho fatto la presentazione al primo, la prima carrozzeria abbastanza energivora, mi sono presentato molto bene. Che cos'è che ho presentato? Beh, sono andato e ho parlato di ottimizzazione energetica, di percorso di ottimizzazione energetica. Subito era molto scettico, perché sono comunque come tutti bombardati dai colleghi che fanno un po' tutto il loro gioco, lo sappiamo benissimo. Ovviamente prendi il caffè, insomma, che cosa fate, cosa non fate, fai il giro dello stabilimento, fai il giro delle officine, fai il giro dei forni, vi dicendo, senti un pochino quali sono le caratteristiche e poi niente, ci si siede e si va a vedere i numeri. Prima ancora di vedere le bollette, questo io lo utilizzo sempre, io faccio un discorso molto molto semplice. Non presento neanche l'azienda, dico CDNE è stata acquisita nel luglio dell'anno scorso, del 2015, da BKV Berna, che è in poche parole l'Enel Svizzera. Non sto lì a farla tanto lunga perché poi ci si perde. Fondamentalmente piace l'idea dell'Enel Svizzera perché A è Svizzera, B Enel, quindi è un grosso ente che in effetti BKV è la padrona di quasi tutta la rete elettrica in Svizzera, ve lo ricordo. Questo piace molto perché di fatto sgombera in una frase tutto quello che ci può essere in mezzo, quindi ci presentiamo come produttori. Essendo produttori, gli altri vengono comunque scalzati nella mente sempre dell'interlocutore. Produttori di corrente, e allora si va a spiegare come viene prodotta questa corrente con le centrali idroelettriche, con le centrali eoliche, Sud Italia, Nord Europa, insomma tutta la solita presentazione, solita per noi, ma molto poco per l'azienda o comunque il referente che ci sta a sentire. E questo è fondamentale perché facciamo subito la differenza, io me ne accorgo in ogni colloquio, con la concorrenza. Oggi nel 2016 dobbiamo fare molta attenzione a quello che dice la concorrenza, perché noi possiamo avere un angolo d'attacco molto molto efficace che BKV ci dà. Ovviamente questo angolo d'attacco, neanche a dirlo, è il fatto stesso di essere dei produttori, che per la legge Bersani, vi ricordo, chi produce non può essere lo stesso che rivende. Quindi, presto spiegato, chi è Elettritalia? Elettritalia è l'azienda, l'SPA, che fornisce grandi gruppi tipo Trenitalia, tipo Nestlé, tipo Pirelli in Italia. Questo tanto per avere chiaro quali sono i parametri in gioco. CDNE è la sorella gemella di Elettritalia ed è la figlia di BKV. Quindi, presto spiegato, qual è la parte impiantistica e la parte di commodity. Quindi Elettritalia è la parte di commodity, BKV è la mamma Svizzera. Attenzione, io non faccio mai vedere in questa fase il contratto COE, quindi la brochure, non la faccio mai vedere. Parlo solo, questa è semplicemente la presentazione del perché mi sono seduto davanti a questo interlocutore. Punto. La domanda che faccio subito dopo è: voi avete un contratto PUN? Il 99,9% le persone non sanno neanche che cosa sia. Quindi già qui avete il polso della situazione. Perché? Perché se ve la giocate con il PUN, io ad esempio non stampo mai il prezzo fisso, il due fasce, il picco fuori picco, il tre fasce, non stampo mai assolutamente nulla. Io vado armato di PUN più lo spread con la mia scontistica e il costo del gas, però il gas viene di conseguenza, chiaramente. Perché? Perché lego il fatto di vincolare per 2 anni con il contratto COE semplicemente al prodotto PUN che nessuno gli può proporre. Finito. Non è che io vado a guardare la tariffa fissa, monoraria, bioraria, per fasce, giorno, notte, picco fuori picco. Assolutamente no. Io vado col PUN che praticamente nessuno ha. Su 250-300 bollette che ho visto fino adesso, solo 2 avevano il PUN. Quando c'è un PUN non ti attacchi agli specchi, a meno che non sia un PUN vecchio che ha uno spread di 12 euro a megawatt, allora lì te la puoi giocare. Però solitamente, ad esempio, multi utility è diciamo così un trader molto molto aggressivo, ho visto un PUN di 9, noi possiamo fare un PUN di 4, quindi anche su multi utility si può fare molto molto bene, però deve veramente valerne la pena, altrimenti vi alzate e ve ne andate fondamentalmente. Chiacchierate di altro, di LED, di fotovoltaico, tante belle cose, e poi magari ci attaccate la corrente, però fate attenzione perché altrimenti vi mettete in un ginepraio che non ne uscite più. Però vi dico, il 99,9% delle volte, se non siamo in PUN, ce la possiamo giocare benissimo. Perché? Perché è il fattore differenziante tra la concorrenza e noi. Io vado armato solo di PUN, racconto che cos'è il PUN, quindi il mio angolo d'attacco, quindi la mia strategia commerciale, la mia leva commerciale è tutta nella curva del PUN. Non so se avete manicatura con questa tipologia di supporto che vi dà mercatoelettrico.org, quindi io che cosa faccio? Se sono riuscito a stamparmi il report, bene, altrimenti in tutta onestà vado davanti al cliente, accendiamo un computer, digitiamo GME, quindi googliamo come si dice GME, verrà fuori nella prima riga mercatoelettrico.org, ci clicchiamo sopra, verrà fuori il report. Nella prima pagina di mercatoelettrico.org c'è in alto a sinistra il grafico che è il PUN odierno, fondamentalmente è la curva del PUN aggiornata istantaneamente, che è del mercato di ieri, con tutte le curve e tutti gli orari, con tutti i picchi e l'andamento alto-basso della giornata. Se io clicco sopra a quel grafico mi si aprirà un'altra pagina, do 2 accetto al fondo, un terzo accetto sul bottone al centro e mi viene fuori un PDF che posso tranquillamente stampare. Solitamente cosa faccio? Lo stampo, e questo fa una grossissima differenza nel cliente. Perché? Perché nessuno lo fa, nessuno fa questo tipo di ragionamento. Cioè il cliente vede 2 cose: A, che siamo preparatissimi; B, che è una cosa che lui può controllare costantemente. Stamattina ho fatto un appuntamento con un buon gruppo di 10 distributori di articoli per animali, loro hanno già un PUN però per 3 fasce, quindi una media per fasce, e nessuno comunque sia aveva spiegato a questo energy manager, che era il responsabile comunque della catena, che cosa volesse dire la corrente. Quindi di fatto aprire un sito, far vedere che non è il nostro sito ma è un sito pubblico, fa una grandissima differenza ed è molto molto apprezzato. Andiamo a vedere questo grafico, lo stampiamo, e che cosa dice quel grafico? Dice che la corrente ogni ora cambia, perché il PUN è orario, quindi bisogna spiegare molto molto bene che l'approvvigionamento di corrente noi lo intendiamo orario, non per fasce, non picco fuori picco, non una media, ma orario. Questo argomento solitamente piace molto e lascia molto esterefatti gli interlocutori, perché non se l'aspettano, nessuno glielo fa mai. Tutti vanno lì, parlano di tariffa, fanno il conto sul kilowatt o sul metro cubo, propongono la loro tariffa, ma non fanno mai una vera consulenza. Una volta fatto vedere su quel grafico come si suddividono le fasce, quindi vi ricordo dalle 7 alle 8 del mattino F2, prima F3, quindi di notte, dalle 8 alle 19 F1, dalle 19 alle 23 F2, F3 e la restante parte, 23.00, F2 di sabato, F3 di domenica, picco fuori picco è dalle 8 alle 20. Quindi in base a quello che sa l'interlocutore andiamo a segnare in quel grafico quali che sono i loro consumi. Quando consumate, ovviamente viene di conseguenza la domanda, tutto senza vedere le bollette, quindi tutto questo senza vedere le bollette, quindi per adesso è solo una consulenza, una super consulenza che loro non hanno mai ricevuto, quindi di fatto già si sale sulla curva emozionale nei confronti del cliente. Stiamo sempre parlando di commodity, vi ricordo, quindi di fatto un argomento che tutti danno per scontato, in realtà non è così. Cosa succede? Succede che segnando su quel grafico quando loro consumano, quindi se fanno un turno, due turni, un turno e mezzo, sabato e la domenica, noi sappiamo esattamente dove andare a parare su quella curva di costo. Per esempio le carrozzerie spesso e volentieri sono aperte sabato mattina, in F2, e in F2 il costo è molto molto basso della corrente col PUN, un po' per il PUN, un po' perché le aziende sono chiuse, quindi non c'è ovviamente richiesta. Se volete potete fare un rapido excursus di come è andato l'andamento della corrente negli ultimi 10 anni. Insieme a questo video vi mando il PDF che io utilizzo e che aggiorno praticamente un giorno sì, un giorno no, nell'ultima pagina. Sono di fatto 3 pagine, io vado armato semplicemente di 3 pagine e poi ovviamente di tutti gli allegati, i CTE per chiudere il contratto. Che cosa c'è in questi tre fogli? Nel primo foglio c'è il report estratto sempre da GME, quindi io lo sottolineo sempre, questo piace comunque sempre molto, proprio perché ogni referente può andarselo ad estrarre, può andarlo a verificare, quindi di fatto non è un sito di Elettritalia, è il sito GME, mercatoelettrico.org, con le statistiche, quindi bisogna andare su GME, mercatoelettrico.org, statistiche, e si fa l'estrazione di quella pagina. Io ve la lascio già aggiornata, quindi avete solo da stamparla. E nella prima pagina di fatto c'è l'andamento della corrente negli ultimi 10 anni, quindi 2004-2015. Che cosa dico? Io dico esattamente sempre queste parole. La corrente dal 2004 al 2015 di fatto è passata dal 51,18 al 52,30, di fatto non è cambiata, sono le bollette che sono rincarate del 40%, cioè il 4% medio l'anno, con un picco che va a 86 e qualche cosa solo nel 2008. Questo è congiunturale perché da una parte il crack finanziario, dall'altra parte i grandi impianti che comunque cominciavano a essere collegati, ha fatto sì che il mercato subisse un rapidissimo incremento che poi è sceso rapidamente del quasi il 30% dal 2008 al 2009-2010, per poi risalire con la fine del conto energia 2010-2011-2012, e dal 2012 scende in picchiata costante. Quindi siamo passati da 75-76 euro a megawatt al 52 del 2015. Lo trovate segnato e nella riga del 2015. Poi che cosa dico? Dico, oltre all'andamento dell'energia che di fatto è costante negli ultimi 10 anni con il picco, quindi è in discesa dal 2012, quello che è importante è vedere la forbice del minimo sul massimo. Lì c'è molto ben espressa, ci sono 5 euro a megawatt, quindi i famosi 0,005 euro a kilowatt, su 144 euro a megawatt, quindi 5 su 144, quindi una forbice enorme del 2015. Poi passo alla seconda pagina. La seconda pagina riporta lo splittaggio mese per mese del 2015, quindi faccio vedere com'è andato il 2015 e faccio vedere lo split che ci ha fornito Elettritalia, prendendo la statistica del GME, sul 2015 mese per mese. Statistica che vi ricordo è fondamentale trasmettere la data in cui è stata fatta, cioè è stata fatta il 2 di dicembre con il consuntivo degli ultimi 11 mesi e il previsionale di dicembre. Il previsionale di dicembre, lo guardate alla riga apposta, la riga corrispondente, era previsto si chiudesse a 67 euro a megawatt. In realtà poi si è chiuso tutto l'anno, assolutamente in media, a parte il picco di luglio, a 52,31. Nella stessa tabella, nella seconda parte, c'è il previsionale del 2016. Ora, si fa sempre delle domande, io faccio sempre delle domande all'interlocutore. Sa perché, per esempio, c'è il picco di luglio? Semplicemente perché questo è un grafico domanda-offerta e quindi a luglio ha fatto molto molto caldo e c'è stata un'impennata dei costi. E gli faccio un'altra migliore domanda: perché ad agosto non si è ripetuto questo picco? Perché ad agosto ha fatto comunque caldo l'anno scorso, semplicemente perché è venuta a mancare quella che è la richiesta delle aziende. Venendo a mancare lo zoccolo duro delle aziende, c'è stato solo più residenziale. Il residenziale in Italia è molto basso, o comunque sia le persone di fatto non c'erano, quindi erano in vacanza, e quindi di fatto la curva è rimasta pressoché costante. L'impennata di dicembre alla fine non c'è stata, tale per cui il picco di fine anno di fatto non c'è stato, di fatto l'anno si è chiuso in media a 52,31. Il previsionale del 2016 dà tutto l'andamento del 2016. Come fai a fare un previsionale? Parti dall'ultimo dato del mese precedente e vai a simulare una sorta di costi. In quella tabella viene fuori molto bene che l'anno 2016 si chiuderà a una media di 47 euro a megawatt. Quindi fai vedere, io solitamente faccio vedere al fondo il grafico con i picchi relativo al 2015, faccio vedere che il picco di fatto non c'è stato e ritorno alla prima pagina. Ritorno alla prima pagina che fa vedere, visto che siamo a marzo del 2016, il consuntivo della prima parte dell'anno. Quindi faccio il raffronto e lo faccio proprio vedere, lo faccio toccare con mano, il gennaio previsionale con il consuntivo. Ovviamente si è chiuso molto più basso, perché l'anno sta andando a scendere, il PUN sta scendendo, scende di parecchio. Quindi era previsto si chiudesse a 51, in realtà si è chiuso a 46, a febbraio era previsto salisse un po' a 52, in realtà si è chiuso a 36, marzo praticamente si sta chiudendo a 34. Quello che faccio sempre notare è la forbice fondamentale. Come nel 2015, che era 5 su 144, faccio notare che la forbice sta via via scendendo. Perché? Perché l'andamento del mercato si sta stabilizzando, si sta raggiungendo quello che si dice un valore asintotico, cioè la forbice a marzo va a 21 su 60-65, quindi è molto molto piccola, è molto molto ristretta. Questo fa ben sperare per i prossimi mesi. Quindi si crea la consapevolezza nell'interlocutore che tutto questo sia una domanda offerta, sia una curva, sia qualcosa che lui può misurare, perché spesso e volentieri non hanno proprio la più pallida idea. Se uno si pone in questo modo, te la giochi molto molto bene. Che cosa poi dico? Beh, dico che a fronte di marzo andiamo a vedere qual è l'andamento della curva e quindi torno a quel famoso PDF che ho appena fatto scaricare. Lì si va a vedere in base alle fasce orarie che valori stiamo ottenendo di energia e lì si parte con lo spread aziendale. Che cos'è lo spread aziendale? Beh, allora, quella curva che è il PUN è equiparabile all'Euribor. Noi andiamo a mettere uno spread che è, diciamo così, il margine aziendale, un prezzo di listino che si può andare anche a scontare in base al volume di consumi, e quindi questa trafila, questa metodologia di esposizione solitamente lascia stare fatti. Non se l'aspettano, perché nessuno è in grado di fare questo tipo di discorso. Nessuno, perché? Perché tutti vanno sul monorario, biorario, tre fasce, picco fuori picco, ma mai sul PUN. Quando un imprenditore, a maggior ragione, o un energy manager riflette sui valori effettivi di risparmio, beh, diciamo che l'abbiamo conquistato. Acquistiamo sicuramente la sua attenzione, la sua fiducia. che è fondamentale. Vi ricordo che stiamo sempre solo parlando del primo gradino del COE, cioè l'entrata in fornitura della commodity. Questo serve come preparazione per la seconda parte, che è quella degli impianti. Però se noi riusciamo ad acquisire, magari non riusciamo a fargli firmare il contratto, però intanto acquisiamo quello che è un bagaglio di stima che ci permette poi di lavorarci con questo cliente. Tant'è vero che poi ti ricevono molto volentieri. Almeno io solitamente i secondi, terzi appuntamenti li faccio a fronte di questa prima argomentazione, di questa prima argomentazione legata alla commodity, e vi posso assicurare che è entusiasmante, anche perché stiamo parlando con imprenditori, con soprattutto persone che hanno il problema di risparmiare. Risparmiare per un'azienda, vi ricordo, che equivale a riuscire a pagare degli stipendi. Cioè, quando io ho davanti una bolletta di un imprenditore da 20.000, con il PUN rispetto a un fisso magari di Enel, gli faccio risparmiare una bolletta intera all'anno. Quindi, il tutto senza ancora aver visto la bolletta, faccio una domanda di feedback al cliente, gli chiedo ovviamente se è tutto chiaro. Vedo solitamente che ci rimangono tutti malissimo, perché non avevano proprio idea. Allorché dico: perfetto, questo è l'andamento del PUN, noi applichiamo uno spread che va modulato in base alla vostra richiesta, in base al vostro consumo, però dobbiamo purtroppo vedere una bolletta. Lui si aspettava subito di mettere sul piatto la bolletta e ricevere un prezzo al ribasso. Ecco, questo non lo dovete mai fare, non dovete mai scendere a questo gioco, perché sareste esattamente uguali alla concorrenza. Noi non siamo uguali alla concorrenza, fortunatamente, abbiamo un angolo d'attacco molto vincente, che è quello che vi ho appena spiegato, e quindi prima ancora di vedere la bolletta gli dite: guardi, molto volentieri, però le spiagge se la vediamo dopo, prima le devo spiegare un pochino come sta andando il mercato elettrico. Questo anche il più chiuso biellesi vi posso assicurare che dopo la spiegazione che vi ho fatto si ammorbidisce, e quindi acquisite fiducia, basta, che è la cosa fondamentale. Stiamo parlando di imprenditori, stiamo parlando di impianti possibilmente medio o medio grandi da fare, grosse forniture di LED, e quindi ce la dobbiamo giocare bene. Questo tasto è assolutamente da curare in questa maniera. Arriviamo al punto in cui tiriamo fuori le bollette. Allora, se uno ha una bolletta 2.0, fantastico, la bolletta 2.0 dice subito: guardi, noi per scelta aziendale le bollette criptate non le emettiamo, mettiamo sempre la bolletta 1.0. Tanto comunque non la guarda nessuno, fondamentalmente. Però per correttezza glielo si dice. Si guarda la bolletta, lo saprete benissimo come leggere il valore della corrente. Guardate la potenza del contatore, l'entrata in fornitura possibilmente, quanto consumano all'anno, che è fondamentale, e poi il costo a kilowatt, e andiamo lì a fare tutta una serie di considerazioni sulla prima parte della bolletta. Spesso e volentieri hanno una tariffazione per fasce, per picco fuori picco benché vada, oppure nella migliore delle ipotesi un PUN per fasce, cioè prendono la media per fasce dell'andamento della curva energetica e fanno la media e la applicano alla bolletta per il mese. Molto semplice, è un prodotto molto molto diverso da quello che proponiamo noi, perché vi ricordo un'altra volta che il PUN orario è quello che effettivamente fa risparmiare l'azienda, ed è per quello che voi dovete sempre chiedere quali sono i picchi, che cosa fanno e in quali orari. Se è una fonderia farà dalle 5 del mattino alle 3 del pomeriggio, se è un panificio lavorerà di notte e lì è andata a nozze, se è una logistica lavorerà dalle 7 alle 8 della sera, dipende se sbisti pacchi o che cosa, se è una carrozzeria farà i sabati oppure, come dicevamo, buona parte della giornata. È sempre fondamentale capire quali sono gli orari di consumo, è ovvio. E spesso vi troverete una splendida cosa: il piano tariffario che gli è stato appioppato è proprio il termine esatto, gli è stato proprio carpito, non è adatto alle esigenze dell'azienda. Quando dite così a un imprenditore o un energy manager, meglio l'imprenditore, lì avete fatto bingo. e quindi dovete andare a costruire quello che è il piano tariffario più giusto. In realtà non c'è, perché il PUN fa risparmiare a prescindere, perché c'è un'energia che varia di ora in ora, che tutti i momenti possiamo andare a verificare quale valore ha, e ci andiamo ad aggiungere lo spread. Io tendenzialmente sulle aziende piccole applico il listino, quindi in questo mese era sotto i 50.000 kW 8 euro a megawatt, sopra i 50.000 7,5. Se superano i 300-400.000 kWh all'anno posso scendere di un euro, se sono superiori al milione non scendo più di 5 euro a megawatt più il PUN, non lo sconto, il residuo, perché? Perché altrimenti diventa antieconomico fondamentalmente. E vi posso assicurare che a oggi non ho visto bollette così basse, quindi ve la potete giocare tranquillamente, però bisogna prendere manicatura con i grafici, con i report, con tutte queste cose che io vi ho detto fino ad adesso. Come si conclude solitamente il colloquio? Beh, solitamente l'imprenditore capisce dove può risparmiare e quindi ti chiede: ma allora, facendo una media, quanto vado a risparmiare? E tu metti le mani avanti, dici: guardi, in estrema onestà, per la carità, lei vorrà avere un minimo di delta di risparmio, però stiamo parlando di un variabile su un fisso gestito magari per fasce, una media delle medie del mese. Io in realtà le propongo un prodotto che, come può vedere, come abbiamo analizzato fino adesso, varia di ora in ora e sta scendendo da 8 anni a questa parte. Se non lo capisce bene non vi può andare a dare importanza. Questo è fondamentale che glielo ripetiate, perché non, le persone non sono pronte a questo discorso. Se invece lo capiscono, voi fate un'enorme differenza. Quindi che cosa faccio? Prendo la media del loro piano tariffario, quindi della tariffa in quella fascia, vado più o meno a vedere qual è il valore nel grafico di andamento giornaliero, vado a fare il delta e lo moltiplico per i kilowattora di F1, lo moltiplico per 11 mesi e vado a vedere spesso e volentieri che salta fuori una bolletta. Ve lo dico già, se uno ha un fisso monorario o biorario, picco fuori picco, e lo paragonate al PUN, salta fuori una bolletta e mezza tranquillamente all'anno, lorda, non la quota energia, una bolletta intera all'anno, perché questo vuole dire il prodotto PUN orario sul monorario, biorario, triorario. Ed è per quello che io non mi porto mai il monorario, biorario, perché voglio giocarmela tutta o la va la spacca sul PUN, che è un prodotto che gli altri non propongono, semplicemente. Quindi prendete manicatura sul PUN e andate assolutamente con quello, altrimenti sarete sempre scalzati da chi fa il prezzo più basso. In realtà siete voi ad avere il prezzo più basso, perché il PUN è il prezzo più basso col quale l'imprenditore può effettivamente andare sul mercato a comprare la sua energia. Dipende solo dallo spread che voi gli applicate, però lo spread va in base ai consumi e questo ci sta. Abbiamo detto, a questo punto fai la moltiplicazione e il cliente che cosa fa? Beh, o firma oppure ti propone a aziende collegate. Spesso e volentieri mi è capitato che il figlio chiamasse il padre perché aveva un'altra azienda e ai 500.000 kWh del figlio si sono aggiunti i 300.000 del padre. Poi ha telefonato alla moglie che faceva 4 milioni di kilowatt e adesso siamo in pista per fare una gara per i 4 milioni di kilowatt. È tutto così. L'importante è essere consci e consapevoli del prodotto che si va a trattare, e non abbiamo ancora parlato di tecnologia. Lo scopo del primo appuntamento è quello di andare a capire se c'è spazio per la corrente. Se c'è spazio per la corrente, spesso e volentieri al secondo appuntamento il cliente firma molto più volentieri quando argomentate il discorso del misuratore, perché il misuratore è il vincolo. Io lo passo come vincolante per il discorso del PUN, quindi io ho il prodotto PUN, però purtroppo essendo così basso il margine devo purtroppo rimanere in fornitura per 2 anni, però tranquillo, ci sono 2 plus. Beh, stai comprando la corrente al minor costo possibile, e sicuramente un costo minore di prima, E se per caso il mercato dovesse salire per 5 o 6 mesi di fila, tranquillo, noi possiamo fissarlo. Ok, quindi è assolutamente vantaggioso questo discorso, che non si può fare se io entrassi in fornitura con il valore fisso. Non potrei passare dal fisso al variabile, posso passare però dal variabile al fisso tranquillamente. Questo è un grosso plus che ci dà BKV Elettritalia. Quindi l'imprenditore non ha più niente da dire e firma il contratto, fondamentalmente. Spesso e volentieri anche senza sconto. Io la maggior parte dei contratti che ho sottoscritto non ha sconto, quindi a listino pieno. E sono molto soddisfatto, sono sincero. Le trattative a seguire l'entrata in fornitura sono decisamente molto buone e molto corpose. Che cosa gli si può andare a proporre subito così, d'amblè? Gli si dice: guardi, con l'entrata in fornitura col PUN abbattiamo la prima parte della bolletta, il che è vero. Per abbattere la seconda parte, vi ricordo sempre di far vedere la quota A3 della seconda parte della bolletta, e quella quota, quella riga, spesso celata, su quota variabile o ognuno mette la voce che vuole, però è facilmente riconoscibile. Perché? Perché è al totale dei consumi in kilowatt moltiplicati per un valore che supera l'F2, il costo a kilowatt dell'F2, spesso supera anche l'F1, però teniamoci, mediamente è il valore di F2, quindi sono tutti i kilowatt per F2, viene fuori un 30% del totale della bolletta, e quello fa solitamente molto arrabbiare. Allora, con un mezzo sorriso gli si dice: guardi, sa come possiamo andare ad abbattere questo valore? E non solo questo, tutti quelli in cui compare il totale dei suoi consumi, quindi F1, F2, F3, nella prima parte e nella seconda parte della bolletta. Lo sa come possiamo fare? Andando a fare un impianto dimensionato solo per il suo F1. Perché? Perché se noi andiamo a dimensionare un impianto fatto in F1, automaticamente si ripaga in bolletta, perché l'impianto rende benissimo anche in F2 e F3, li abbatte di un 20%, perché F2 e F3 sono in estate al mattino e alla sera l'impianto produce ancora, e sicuramente produce di sabato e produce anche di domenica. Quindi se io vado a dimensionarlo, stando dalla parte della ragione, un impianto fotovoltaico in F1, assolutamente quel fotovoltaico si ripaga in bolletta. In più si può andare a vedere che cosa c'è nella vostra regione come fondi regionali, PORF, FESR e via dicendo, oppure vi ricordo la Sabatini. Che cos'è la Sabatini? È una legge che rimborsa, a fronte del finanziamento approvato dalla banca, l'interesse del 2,75%. Oggi i tassi sono molto bassi e quindi si rischia, chiamiamola così, di fare un investimento passivo, perché se l'azienda ha un finanziamento al 2,5-2,75, di fatto quella Sabatini rientra di quel tasso, e quindi il fotovoltaico di fatto gli costa zero, lo paga a rate. Anziché pagare la bolletta, paga il fotovoltaico, però deve essere fatto sulla base dell'F1. Spesso e volentieri nelle carrozzerie, quelle che hanno un po' di tetto disponibile, non hanno lettere, vi dicendo, che hanno 50-60 mila kWh di consumo annuo, hanno un residuo di F1 di 25 mila, gli vai a proporre un 20 kW con i certificati bianchi, è perfetto, si ripaga alla velocità della luce, in 3 anni e mezzo si rientra della spesa, e quindi non ha senso non farlo. Questo è un'analisi più che accurata che si può fare nel primo appuntamento. In più, se l'interlocutore si ammorbidisce, chiaramente gli si dice: facciamo un giro allo stabilimento, andiamo a prendere un caffè. Allora, con la scusa del caffè, in un quarto d'ora vai a prenderti tutti i corpi illuminanti dell'azienda, quindi fai una chiacchierata, vedi se è un magazzino, dove produce, quanto ora produce, insomma tutti questi parametri che servono per andare a dimensionare l'offerta LED. Quindi spesso e volentieri, già nel primo appuntamento, io in mezz'ora racconto quello che vi sto raccontando, quindi 10 minuti di chiacchiera, e faccio anche il sopralluogo LED, e mi rendo conto che spazio c'è per proporre, che ne so, il rifacimento del tetto oppure un impianto fotovoltaico, perché l'ho già dimensionato di fatto prima, nella chiacchierata a fronte della bolletta. Detto questo, non più di mezz'ora esco dal cliente. Il cliente industriale lo si deve trattare con tempi un pochino più lunghi del residenziale, ma non così tanto lunghi. Di fatto in tre appuntamenti passano 20 giorni, 25 giorni, mediamente è questo. Quindi uno fa un recall, lo vai a rivedere, gli porti l'offerta e spesso volentieri con l'offerta poi chiudi anche la corrente. I consorzi, vi dicevo, sono numerosi e quindi le aziende sono tante, e quindi questa trattativa è da fare one to one, quindi solitamente faccio una presentazione alle carrozzerie. Abbiamo fatto così, le abbiamo invitate in sede, oppure potete invitarle nella vostra sede o in un'aula, presentate il prodotto, se volete vi posso anche girare le slide che abbiamo utilizzato. Si presenta il prodotto finanziario, il prodotto di commodity, il prodotto impiantistico, la convenzione, quindi l'apparente scontistica. Apparente perché? Perché poi di fatto il listino è un listino, il listino scende e io gli applico il listino. Però rispetto ai contratti che loro hanno è assolutamente vantaggioso, quindi bisogna sempre indorare la pillola, ma in realtà il prodotto c'è ed è assolutamente di rilevanza notevole. Quindi si fa una presentazione e poi si va a fare la trattativa one to one con il consorziato. Ma questo ci sta, ed è per quello che ci va un mesetto per andare a vederli tutti e ritornare. Adesso per le carrozzerie andrò 2 o 3 giorni con l'installatore per vedere quali sono le criticità per l'immortalizzazione dei motori e il relamping dei LED, quindi il toglimento delle lampade, oppure se qualcuno vuole delle lampade aggiuntive. Fino a parlare di POR e di impianti fotovoltaici su tetto, quindi si sale e si va a vedere. E quindi mano a mano che si vede l'imprenditore si acquista fiducia nei suoi confronti. Quindi si è entrati parlando di commodity, che è l'ultima cosa che uno si aspettava, e si va a finire che in 2 o 3 volte, o la seconda volta non esiste, quindi di fatto si è scartati. Ma se si è giocata bene la carta della commodity, spesso e volentieri il secondo intervento, la seconda visita, segue anche la terza. Alla terza qui chiudi il contratto e porti dei preventivi. Se porti i preventivi, allora di che preventivi stiamo parlando? Stiamo parlando del preventivo di rimetterizzazione dei motori, dei LED e del fotovoltaico. La commodity l'abbiamo già fatta, quindi di fatto il COE è assolutamente eccezionale, proprio perché ci dà la possibilità di arrivare al cliente industriale, quindi con grossi preventivi numericamente importanti, con 4-5 offerte. Vi ricordo che anche solo la fornitura di LED è molto importante, quindi se nel giro fatto in stabilimento ci fosse il manutentore in plant, quindi quello che fa le manutenzioni, è assolutamente da interfacciare, da prendere il nome e il cognome per andarlo a contattare successivamente, per fare un accordo direttamente con lui per la fornitura diretta per quella realtà o per altre realtà. Vi posso assicurare che tutte le aziende più o meno energivore si stanno muovendo sui LED, anche perché gli installatori qualcosa devono proporre. Che cosa propongono i LED? Come status possiamo proporre in via direzionale, con un'ottima scontistica, prodotti di altissimo livello, quindi stiamo parlando di 170 lumen watt sulle plafoniere, che sono dei valori altissimi, a un costo decisamente concorrenziale, in fornitura diretta sull'installatore. E poi ovviamente c'è il noleggio operativo, che quello è un prodotto finanziario, che però non trova grosso riscontro, perché se l'azienda è liquida, quindi l'azienda è solida, solitamente vuole comprare di getto le lampade, e quindi puoi far fare l'installazione. Se invece un'azienda è nel corso di una ristrutturazione in acquisto di macchinari, oppure ha noleggiato altre cose, non fa una piega a considerare il discorso di noleggio. Questo è quanto io a oggi mi sento di raccontarvi. Mi raccomando, guardate il PDF di 3 pagine che vi allego a questo video. Grazie, è stato un piacere, a presto, ciao!